parlare il presidente della Fondazione Gimbe, che è Nino Cartabellotta, che è un medico che da sempre si occupa di medicina basata sulle evidenze, ma in questo momento in particolare fornisce settimanalmente un proprio report sulla situazione basandosi sui dati. Ricordo che lo chiamammo come ospite di apertura di questo ciclo di Melog, che era il 31 agosto, e disse alcune cose che allora sembravano al pubblico esagerate, pessimistiche, ma che si sono puntualmente verificate nel giro di queste ultime settimane. Abbiamo avuto la fortuna che l'ultimo rapporto Gimbe è stato liberato dall'embargo proprio un paio d'ore fa, e quindi abbiamo Nino Cartabellotta ospite proprio a illustrarcelo. Cartabellotta, buongiorno.
Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Nessuno vorrebbe sentirsi dire quello che è il titolo, l'occhiello a quest'ultimo rapporto Gimbe: coronavirus, epidemia fuori controllo, senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale. Tu sei il primo a dirlo a livello nazionale, quando in Europa mi sembra che sta parola impronunciabile sta cominciando a circolare abbastanza. Mi fai una sintesi di questo titolo, nel dettaglio di quello che è l'ultimo rapporto?
Ma la sintesi è quello che risulta un po' da quella che è la nostra abitudine a seguire i numeri del giorno, su cui probabilmente ci siamo anche un po' persi. Come sai bene, noi ragioniamo in un'ottica settimanale, e nell'ultima settimana da noi analizzata, quella 21-27 ottobre, abbiamo avuto rispetto alla precedente un incremento del 108% dei decessi e quasi del 90% dei nuovi casi. Sul versante ospedaliero ho 5.500 ricoveri in più e 540 pazienti in più in terapia intensiva. E la cosa che più preoccupa è che il tempo di raddoppiamento di questi numeri ospedalieri è di circa 10 giorni. È evidente che dal punto di vista squisitamente numerico noi oggi ci troviamo alla terza settimana consecutiva di raddoppio praticamente dei nuovi casi. Siamo passati da 35.000 a quasi 69.000 e questa settimana a 130.000 e 329, con quel famoso rapporto tra positivi e casi testati che è passato dal 7 all'11 al 18%, che di fatto certifica in maniera definitiva che l'epidemia è sfuggita un po' a quello che è il controllo del primo argine, quello territoriale. Quello che è, dal punto di vista anche grafico, e invito tutti i radioascoltatori a visitare il nostro sito coronavirus.gimbe.org, è che le curve dei casi attualmente positivi, quelli dei ricoverati con sintomi, quelli in terapia intensiva e quelli dei deceduti, sono praticamente sovrapponibili. Cioè, se non ci fossero le etichette, i numeri sembrerebbero quattro curve uguali. Solo che i casi attualmente positivi sono dell'ordine di decine di migliaia, siamo arrivati a 255.000, i ricoverati dell'ordine di migliaia, siamo quasi a 14.000, quelli in terapia intensiva di svariate centinaia, ma adesso di migliaia, 1.411, e deceduti 2.375. Ma le curve hanno tutte lo stesso andamento. Ogni settimana si verifica un ulteriore salto verso l'alto, che ovviamente in prospettiva futura, con una ipotetica riduzione molto modesta di quelle che sono le misure già introdotte da 3 DPCM consecutivi, che come ci siamo già raccontati hanno più inseguito i numeri del giorno piuttosto che fare delle proiezioni a medio termine, è verosimile che senza chiusure localizzate nelle aree dove ci sono tanti contagi e soprattutto una crescita dei contagi molto veloce, si finirà per arrivare a quello che nessuno di noi vuole.
Nino, che le misure che già stanno facendo scendere l'Italia in piazza in maniera anche molto molto violenta nei casi più estremi, è impossibile innanzitutto assaggiarne l'effetto positivo se non fra un paio di settimane. Ma mi sembra, osservando le vostre curve, quello che dici te, facendo un rapido ragionamento, se tutto è raddoppiato in soli 10 giorni, se le misure non sono leggibili con dei vantaggi immediati prima di 2 settimane, fra 10 giorni ci troveremo ad avere ancora il doppio rispetto a quella. Quindi cominciamo a avvicinarci a delle cifre preoccupanti. Io continuo a leggere, ma in fondo rispetto alla prima volta è uno scherzo, né niente, state contando i positivi. Insomma, ci sono delle letture leone di tastiera che tendono a sdrammatizzare queste cifre. Io non mi piace fare la parte dell'uccello del malaugurio, però mi sembra che finora, visto che le vostre osservazioni sono state le più realistiche, al di là di tutte le interpretazioni, ci stiamo avviando a una fase ulteriore. Quando potrebbe avvenire, se tutto procede secondo questa costante e nulla di nuovo si fa, il cosiddetto punto di non ritorno?
Ma il problema è che molti politici, ma anche giornalisti, colleghi, intendono, diciamo, questo punto di non ritorno identificato da un numero. Secondo la nostra visione invece sono i trend a parlare, perché se si mantengono questi trend di crescita all'8 novembre, che sono esattamente a 2 settimane dall'ultimo DPCM, la stima è di 31.400 pazienti ricoverati in ospedale e 3.310 in terapia intensiva. Qualcuno potrebbe dire sì, sono ancora pochi.
Tu non dici il numero dei possibili decessi, però nell'ordine.
Anche perché il problema qual è? Che quando
li raddoppiamo.
Esattamente, perché quando si supera il limite del 30% dei posti letto, sia ospedalieri sia in terapia intensiva, occupati da pazienti Covid, intanto si cominciano a cancellare, come già avviene in molte regioni, interventi chirurgici programmati, prestazioni sanitarie differibili, e in una seconda fase si assiste a quello che è l'incremento della letalità, che, attenzione, non è solo Covid correlata, è un dato preoccupante che questa mattina non è rientrato per ragioni anche di spazio del nostro comunicato, è che se le due curve degli ospedalizzati e quelle della terapia intensiva continuano a correre parallele, praticamente con un rapporto di 1 a 10, nelle ultime 2 settimane quella della letalità, della mortalità, si sta sganciando da quella delle terapie intensive. Quindi è verosimile che già cominciamo a vedere gli effetti negativi anche sulla letalità del sovraccarico degli ospedali, che, ripeto, non sono solo dovuti a pazienti Covid.
Io vedo che tu citi un ospite che è ricorrente anche qua nella nostra trasmissione, che è il professor Enrico Bucci della Temple University.
È lui che ci ha fatto i calcoli, diciamo.
È un altro delle persone che normalmente si vede poco in televisione, perché dice cose molto concrete e molto difficili poi da smentire con l'ottimismo. Esattamente sta dicendo queste cose qua, che l'impatto può essere difficile. Ecco, in questo non so se rientra nei dati che avete già analizzato, visto che un altro dei temi che si tocca sempre con grande circospezione e con paura di urtare le sensibilità, il tema della scuola. Alcune regioni stanno chiudendo le scuole perché dicono che la scuola comunque è un luogo pericoloso per il contagio. Avete qualche, diciamo, lettura un pochino più dettagliata di quanto possa essere veramente critica la riapertura delle scuole? Essere stata critica in questo?
Gianluca, su questo purtroppo, in assenza di dati ufficiali raccolti in maniera analitica e costantemente aggiornati, è difficile esprimersi sul dato nazionale. Quello che noi oggi abbiamo ripreso nel nostro comunicato odierno è questo lavoro pubblicato da Donaldson e altri ricercatori dell'Università di Edimburgo, che ha stimato qual è l'impatto delle differenti misure di contenimento su quello che è il famoso indice RT, che è l'indice, diciamo, di contagio. Il primo a dover essere introdotto è il divieto di eventi e di assembramenti oltre 10 persone, che mi sembra che rientrino tutte tra quelle che sono le misure che è già adottato il governo. A seguire poi c'è la chiusura dei luoghi di lavoro, favorendo ovviamente lo smart work dove è necessario, quindi la limitazione della mobilità, e come ultimo step la chiusura delle scuole e il divieto di uscire di casa, che di fatto coincide con il lockdown totale. Ovviamente
è la misura più drastica che tutti tendono a considerare come un'ipotesi non percorribile, però mi sembra aver capito che se guardiamo in maniera totalmente laica, senza nessun tipo di retropensiero, questi dati, sembra che diventerà indispensabile almeno una chiusura per qualche periodo per fermare questo tipo di contagio non più controllato, non più tracciato.
Ma guarda, come abbiamo scritto questa mattina, siamo ancora in tempo a evitare il lockdown generalizzato se chi gestisce comuni, soprattutto di grandi dimensioni, e regioni, si prende la responsabilità di fare delle chiusure selettive e anche prolungate e rigorose, perché se il livello decisionale si sposta a livello sempre più in alto, e quindi ci aspettiamo, guardando al numero dei contagi nazionali, che in questo momento non sono uniformemente distribuiti in tutte le regioni e in ciascuna regione nelle varie province e nei vari comuni, è evidente che il punto di non ritorno sarà quello di una decisione nazionale. È ovvio che ci sono ovviamente responsabilità politiche, decisioni di tipo nazionale, regionale e locale che coinvolgono anche aspetti economici, però con questa strategia dell'attesa e dell'inseguimento è inevitabile, come è successo in Francia, che a un certo punto qualcuno dirà: bene, bisogna richiudere tutto. Siamo ancora in tempo, ma siamo già in ritardo.
Quindi arriviamo al penultimo grado di quella scala che tu hai illustrato prima. Ancora siamo limitazione a mobilità in qualche maniera ancora molto limitata, perché nessuno ha mai detto che non si possa andare oltre i confini regionali. Sarà fatta una raccomandazione a non uscire fuori dal comune. Sai, con le raccomandazioni poi si fa ben poco, perché una raccomandazione non ha in sé un valore normativo. Il prossimo è quello che veramente ci spaventa. Secondo te quanto è possibile, questa è una valutazione al di là di questo rapporto, che poi le amministrazioni anche locali si prendano questa responsabilità, visto che ogni giorno poi ci sono notizie di gente che scende in piazza? È un po' difficile da gestire, il malcontento che non va sottovalutato e non va nemmeno denigrato, di alcune categorie sono state fortemente penalizzate, ma non ci dovrebbe essere secondo te una sorta di unità generale anche della politica su questo? In questo momento non conviene a nessuno il gioco al massacro, forse piuttosto che soffiare sul fuoco bisognerebbe prendersi tutti la responsabilità generale di tutto e cercare di far qualcosa che ci metta in condizione di maggiore sicurezza piuttosto che interventi spot.
Ma è proprio così, da questo punto di vista io condivido molto le parole del Presidente Conte: dobbiamo mettere in atto azioni che servono a tutelare la salute ma anche l'economia, però non vedo una strategia condivisa tra governo, regioni ed enti locali, che in questo momento è quella che ci potrebbe salvare da quello che è il lockdown totale. Il problema fondamentale è che le decisioni impopolari, più si va a un livello micro, quindi a livello di singolo comune, più diventano difficili da assumere. Per il singolo sindaco piuttosto che per il singolo
presidente. Al sindaco lo vengono a aspettare perché, sotto casa, questo è il problema, capito? Rispetto
anche perché ci sono poi ovviamente i cosiddetti ristori che dovrebbero venire dal governo, che è molto più facile stabilire a livello nazionale, però quella che è la strategia che a me piacerebbe vedere deve riguardare non soltanto gli aspetti sanitari della pandemia, ma anche quelli economici e quelli sociali, perché altrimenti noi rischiamo delle azioni disordinate che vanno dietro i numeri del giorno e che ovviamente poi creano, anche devo dire per un'informazione non esattamente lineare su quello che sta succedendo, perché è ovvio che le proteste sono conseguenza delle restrizioni che in questo momento stanno penalizzando alcune categorie, però forse bisognerebbe anche essere più chiari su quelle che sono le proiezioni, che forse magari non vengono date per non spaventare la popolazione.
Allora,